I tuoi progetti, o Padre, sono progetti di pace e di consolazione. E noi ti ringraziamo perché il tuo progetto tu lo porti sempre a compimento, anche attraverso i disagi e le difficoltà che spesso noi uomini mettiamo sul cammino dell'attuazione dei tuoi disegni. Grazie per questi progetti d'amore e grazie per la tua fedeltà che non si lascia arrestare da nulla, neanche dalla nostra povertà, dalla nostra presunzione, dall'uso spesso sbagliato della nostra libertà. Ti ringraziamo perché tu ci insegni attraverso Gesù ad abbandonarci totalmente a te, a credere che tu ti prendi cura di noi in ogni situazione e che nemmeno un capello del nostro capo cade in vano senza che tu lo voglia. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu ci insegni a credere nella bontà del Padre, ma non solo ce lo insegni a parole, ma ci hai insegnato con la vita tutto questo. La tua parola è buona notizia, ma la tua vita è una notizia ancora più vera, più credibile. E sei tu la buona notizia col tuo stile, con la tua fedeltà, col tuo impegno a donarti fino in fondo senza arrenderti di fronte a nessun ostacolo. Grazie perché tu ci insegni lo stile del Padre. Tu col tuo stile ci hai insegnato che il Padre non si ferma di fronte a nulla e che la sua tenerezza non si lascia disarmare dalla nostra durezza di cuore. Ti ringraziamo perché attraverso i tuoi santi e attraverso San Paolo ci mostri che è possibile scegliere, fare le stesse scelte ed entrare nella stessa logica di vita. Ti chiediamo, Signore Gesù, di donarci lo Spirito Santo. Sia Lui a guidarci, a portarci a una vita sempre più evangelica, sempre più vera, a delle scelte sempre più conformi allo stile delle beatitudini. O Spirito Santo, opera in noi, trasformaci, rinnovaci, crea in noi un cuore nuovo, fa di noi degli apostoli della verità e della luce. Donaci di diventare credibili prima ancora che con le parole, almeno con le nostre opere, col nostro stile, con le nostre scelte, con la nostra capacità di giocarci. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, tu che sei il modello di tutti i credenti, insegnaci quell'abbandono semplice e filiale che ci rende vincitori di fronte a tutte le insidie del mondo. Amen. E partiamo ora da Malta, e il titolo che ho dato è anche facile, da Malta a Roma, non ci sono altre cose fantasiose da dire, e ci soffermeremo su appena pochi versetti, dal versetto 11 fino al versetto 16. E però anche qui abbiamo una specie di uno squarcio di un certo modo di vivere la Chiesa, di vivere da cristiani. È interessante leggere gli Atti degli Apostoli perché ci offrono veramente un modello per noi. È la prima Chiesa di Gerusalemme, la prima Chiesa in mezzo ai gentili, le prime Chiese in mezzo ai gentili, che ci offrono anche uno stile, ci fanno capire come si potrebbe ancora vivere il Vangelo oggi, se noi ci credessimo magari un po' di più, se avessimo il coraggio di giocarci come si è giocato Paolo, Barnaba, Timoteo, Tito, Sila e tutti gli altri di cui si parla, Pietro anche, certo, Giacomo, tutti gli apostoli, come si sono giocati loro. E quindi quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli è un po' come tornare alle radici del nostro credo, e non possiamo dire che le radici siano diversa cosa dai rami degli alberi, se non sono in continuità è un'altra cosa, bisogna essere in continuità, e quindi andare a vedere cosa hanno fatto loro ci aiuta a capire cosa potremmo fare noi per essere fedeli, perché questa linfa che parte dalla radice arrivi anche nei rami e possa produrre nuovi frutti. Le foglie sono nuove ogni volta, le radici rimangono quelle vecchie. E quanto più le radici sono le stesse, tanto più i frutti sono sempre frutti fecondi, buoni, generosi. Un albero buono produce frutti buoni, non è che con gli anni cambia frutti. I frutti, se erano buoni, rimangono buoni ancora. Questo ci dà conforto, ci dà speranza, ci aiuta a guardare con fiducia più avanti, no? Senza pensare che il buono sia semplicemente indietro, perché il nostro rischio è sempre quello di essere i laudatores temporis acti, coloro che si fermano a dire: oh, come si stava bene prima, oh, che bello prima. Il cristiano non è un nostalgico che guarda al passato perché è bello e perché lì si stava bene. No, il cristiano è uno che tiene fisso lo sguardo sul passato, quindi ha una forte memoria storica, ha la certezza nel presente, che è quella del Cristo risorto, e ha un'apertura verso il futuro e della speranza. Vedete come è importante questo. La mancanza di memoria storica rischia di far di noi degli sradicati, la mancanza di attenzione al presente rischia di far di noi degli illusi, la mancanza di apertura al futuro rischia di fare di noi delle persone frustrate o scoraggiate. Occorrono tutte e tre le dimensioni, passato, presente e futuro. Potremmo dire che la speranza è la virtù che ci permette di andare oltre il contingente, che ci fa guardare e sognare in grande, no? Quando noi smettiamo di sognare rischiamo anche di essere cristiani, cioè in fondo il cristianesimo rimane una grande utopia, non perché non si realizzerà mai, ma perché la realizzazione è così grande e così immensa, per cui guardando a quello che ci rimane possiamo dire di aver fatto soltanto qualche piccolo passo. Cioè, non dobbiamo pensare che siamo arrivati agli ultimi tempi, siamo appena ai primi passi del cristianesimo. Basterebbe pensare quanti milioni di anni sono vissuti i dinosauri, da quanto poco è l'uomo sulla terra. Facciamo questo confronto: ma Dio ha creato il mondo per gli uomini o per i dinosauri? E dunque, se voi pensate che Gesù è venuto solo da 2000 anni, vuol dire che il cristianesimo è giovanissimo. Stiamo veramente muovendo i primi balbettamenti, i primi passi. E poi quando Gesù, quando San Paolo parla della fine dei tempi, la fine del mondo, dice che quando tutto sarà consegnato a Cristo, Cristo consegnerà tutto al Padre e allora sarà la fine. Capite quanto manca ancora, tutta l'Asia. E quando avrà finito di lì probabilmente bisogna ricominciare con l'Europa. Quindi vuol dire che c'è, oh mamma mia, quanto ancora. Prima che tutto sia nelle mani di Cristo e Cristo consegni tutto al Padre, allora sarà la fine. Cioè, siamo veramente ai primi balbettamenti. A me piace il Cardinal Martini, no? Che è davvero mio maestro, il padre spirituale, mia guida, il quale diceva che quando i nostri coloro che verranno dopo di noi, tra 2 milioni di anni, penseranno a noi del 2012, diranno: ah, quei nostri lontani predecessori quasi contemporanei di Cristo. Pensate cosa vuol dire 2000 anni di fronte a 2 milioni di anni, no? Siamo quasi contemporanei di Cristo. Quindi, questo è per darci un po' quelle misure, no? Che sono le misure di Dio, del resto il Salmo lo dice, no? 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Cioè, 1000 anni come il giorno di ieri, quindi certamente siamo di fronte a qualcosa, a una misura che non è la nostra. I nostri calcoli sono veramente basati sul nulla, e in realtà i suoi calcoli sono dei calcoli che vanno a livelli che noi non immaginiamo. Bene, dopo 3 mesi, quindi sappiamo che rimasero a Malta 3 mesi, quindi tutta una stagione. Dopo 3 mesi salpammo con una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, e questa nave di Alessandria era un po' più prudente dell'altra, che voleva a tutti i costi raggiungere il porto di Pozzuoli. Quindi questi si erano fermati lì, avevano svernato nell'isola e portava per insegna i Dioscuri. Ricordate che i Dioscuri erano Castore e Polluce, no? Due figli di Zeus, a cui Giove, insomma a Roma si diceva Giove, non Zeus, a cui era consacrato il Campidoglio, no? Ancora adesso ci sono il Campidoglio a Roma, la Roma che è rimasta tra cristiana e pagana, ci sono le due statue dei Dioscuri, no? In mezzo con quelli che hanno le mani così, insomma, da una parte c'è la statua equestre di Marco Aurelio, che è scampata all'eccidio semplicemente perché pensavano che si trattasse di Costantino, e allora se no non l'avremmo questa statua, perché tutto ciò che era pagano è stato buttato via, no? E invece questa si è scampata semplicemente perché l'ha scambiata per Costantino, quindi è andata bene a Marco Aurelio, quindi abbiamo questa statua, e poi abbiamo questi due Dioscuri, Castore e Polluce. E quindi questa nave che veniva da Alessandria d'Egitto portava per insegna i Dioscuri, che probabilmente erano ricamati sulla nave, che non sapevamo sulle vele. Approdati a Siracusa, lì rimanemmo 3 giorni, e quindi vedete un po' il giro, dopo aver fatto partiti appunto da Malta, non è molto lontano, arrivano a Siracusa, vi rimangono 3 giorni, e poi già vedete anche qui come non è che vanno sul mare aperto, oppure no, vanno pian pianino in modo tale da evitare altre tempeste. Di là, costeggiando, giungemmo a Reggio, quindi probabilmente facevano prima andare a piedi, comunque prendono la nave, arrivano a Reggio. Dopo un giorno si levò il vento del sud, finalmente un vento favorevole, e così in 2 giorni giungemmo a Pozzuoli, altri 2 giorni, quindi in pratica ci hanno impiegato un'altra settimana, no? Dopo 3 mesi passati là, se mettiamo insieme un po' tutto, sono più o meno 4 mesi che sono in giro, no? I 15 giorni passati in mezzo alla tempesta, il tempo passato prima, eccetera, messo insieme, mettete ottobre, novembre, dicembre, gennaio, quindi siamo probabilmente ai primi di febbraio. Ivi trovammo dei fratelli, ecco, finalmente, vedete, erano aspettati, c'è una comunità anche a Pozzuoli, ed è bello che in fondo i fratelli tra di loro si incontrino, si trovino, questo segno di fraternità, e avemmo la consolazione di rimanere con loro 7 giorni, quindi ancora un momento di fraternità, di scambio, potersi raccontare cosa succede, cosa sta avvenendo a Roma. Notiamo bene che siamo in un periodo abbastanza quieto per Roma, siamo intorno all'anno 60, ricordiamo che Nerone morirà nel 66, un momento, 67 credo, 67, e quindi pensiamo a quando non è ancora il periodo fosco dove Nerone è guardato male, ma era un periodo in cui i cristiani potevano dire che con Nerone si andava bene, insomma. Pensate che Paolo scriverà ai cristiani: pregate per coloro che ci governano, e chi ci governava era Nerone, no? Per dire perché? Perché la politica di Nerone era una politica di tipo imperialista, ma aperta a tutto ciò che sapeva di esoterico e di orientale. Ora, la religione cristiana era vista come una religione orientale, in effetti veniva da là, dall'Oriente, e tutto ciò che era orientale veniva visto in maniera positiva. C'era stato un momento difficile sotto Claudio, Claudio era stato il predecessore di Nerone, e il momento in cui Claudio aveva buttato fuori tutti gli ebrei che c'erano a Roma, in mezzo agli ebrei c'erano anche i cristiani, perché era difficile distinguerli, c'erano dei pagani che si erano fatti cristiani, ma erano abbastanza pochi, e poi c'erano la maggioranza degli ebrei, la maggioranza dei cristiani erano cristiani che venivano dall'ebraismo, quindi siccome probabilmente tra di loro, tra gli ebrei, fedeli all'antica tradizione giudaica, e i nuovi ebrei, quelli fedeli a Cristo, probabilmente c'erano degli attriti, e a Roma erano stufi di vedere questi che si tiravano pesci in faccia, non che i cristiani, perché i cristiani piuttosto le prendevano, ma dall'altra parte c'erano queste tensioni. Allora, siccome per i pagani era difficile distinguere gli uni dagli altri, vestivano alla stessa maniera, parlavano la stessa lingua, avevano gli stessi usi e costumi, mangiavano le stesse cose, per cui per loro sono tutt'uno, via tutti, e così è finita. Quindi ci fu quel famoso editto, e se voi leggete gli altri atti, se vi ricordate, non so se avete letto gli atti di Apostoli, c'è Priscilla e Aquila, che erano due, che erano, grazie all'editto di Claudio, erano stati espulsi da Roma, e che poi incontrano Paolo, e che poi diventeranno quindi i suoi collaboratori, amici, eccetera, e questi marito e moglie, una bella coppia che accolgono Paolo in casa loro, quindi nasce probabilmente una chiesa domestica a casa di Priscilla e Aquila. Andate a leggere o sentite le registrazioni precedenti, troverete tutto, è una specie di foyer de charité, laici e prete insieme, qui un vescovo, Paolo, quindi per allora un apostolo, quindi uno che diventa il continuatore dell'opera di Cristo, un apostolo, un vescovo, quale dimora in casa di questi, un uomo e una donna, questa famiglia, insomma, Priscilla e Aquila, che gli danno ospitalità, che si prendono cura di lui, che lo aiutano, che lo sostengono, eccetera. Un bel esempio di vita integrata, di vita cristiana, e lì diventa una domus ecclesia, così venivano chiamate le prime comunità, perché si trovavano nelle case di qualche privato, persone che avevano magari una casa abbastanza grande, o magari un grande giardino in cui potevano trovarsi, oppure qualche volta, come abbiamo già trovato anche nei capitoli precedenti, Paolo aveva noleggiato una palestra, aveva preso in affitto una palestra. Durante il giorno le palestre erano libere, perché cominciavano a lavorare dalle 4 del pomeriggio in avanti, e allora dalle 9 fino alle 4 era libera, e allora Paolo aveva preso in prestito una palestra, perché non c'era un posto, non potevano andare in sinagoga, non avevano una casa loro, quando i cristiani aumentavano dove andare? Come adesso prendono in affitto gli locali degli oratori, dell'oratorio, o il palazzetto dello sport, per fare gli incontri spirituali, no? Palazzi dove c'erano gli incontri di preghiera, eccetera, no? Palavobis, eccetera, quindi anche lì si faceva un po' così. E allora ecco che in questo periodo di Nerone, è un periodo che per Roma era abbastanza quieto, tant'è vero che Paolo aveva già il desiderio di andare a Roma, dopo essere andato a Gerusalemme il suo desiderio era di andare a Roma, la lettera ai Romani che lui scrive prima di andare a Roma è veramente un desiderio, esprime il desiderio di recarsi lì, in questa comunità, di portare anche lì la buona notizia della fraternità di Gerusalemme e delle altre fraternità, cioè il ricreare quella comunione che rischiava di mancare, perché ogni chiesa rischiava di diventare una chiesa autocefala, invece Paolo aveva il desiderio di comunione, di unità tra i fratelli. E dicevo che siccome tutto ciò che era orientale, Nerone gli dava ospitalità, perché voleva trasformare la monarchia, l'impero che di fatto era rimasto con struttura repubblicana ma con l'imperatore a capo, no? L'imperatore era un po' una specie di capo indiscusso, ma di fatto c'era ancora il senato che decideva insieme all'imperatore, eccetera. Ed ecco che Nerone stava progressivamente spostando tutto verso una monarchia di tipo orientale, dove il monarca diventava anche Dio. E più tardi arriveremo, intorno agli anni 80-90, con con le grandi persecuzioni si arriva addirittura all'imperatore che si proclama Dio, e Nerone già tentava di fare questo. Quindi tutto ciò che veniva dall'Oriente e che in qualche maniera poteva facilitare, perché pian piano avrebbe cambiato i costumi, gli usi, le abitudini, eccetera, e quindi man mano che anche i romani, anche a Roma entravano delle culture, delle civiltà diverse, già era stato importato il culto di Mitra, poi i culti misterici, poi i culti che venivano dall'Egitto, c'erano dei templi dedicati a Cibele, quindi dalla Libia, arrivavano, quindi c'erano culti che arrivavano un po' dappertutto. E allora dare ospitalità anche ai cristiani poteva essere qualcosa che poteva facilitare ulteriormente tutto questo, per cui ci doveva essere già qualche comunità, si era già diffuso il cristianesimo, soprattutto perché dobbiamo pensare che gli ebrei erano come indole dei mercanti, delle persone che viaggiavano, commercianti, e quindi siccome i primi cristiani erano ebrei, e che viaggiando è un po' come quando si diffonde l'influenza, no? Ce l'ha uno e passa a tutti, quindi insieme agli usi e ai costumi si diffondono anche questi semi nuovi di fede, e quindi è bello che pian piano si diffonde per contagio, la testimonianza, la preghiera insieme, la comunione di valori, pian piano, soprattutto persone che si incontrano e dicono: ma guarda, che come ti trovo sereno, come ti trovo cambiato, cosa è successo? Ma sai, guarda, ho incontrato, secondo me, quello che è la verità, ho incontrato Gesù, ho incontrato, sai, che è risorto, quindi pian piano, capite, non deve essere stata una predicazione nel senso dell'andare in giro a predicare sulle strade, ma è stato piuttosto un parlare bouche à oreille, direbbero i francesi, no? Parlando passaparola, chiamiamolo così, quindi questa passaparola ha portato, e quindi troviamo qui dei cristiani anche a Pozzuoli, quindi siamo già verso il sud dell'Italia, ci sono già dei cristiani, c'è una comunità anche lì, e poi quindi stettero lì ben 7 giorni, quindi 7 giorni in cui si saranno scambiati le notizie, le cose accadute, le storie di Paolo, quello che Paolo ha vissuto in questi anni di prigionia, eccetera, di abusi che ha subito a Cesarea, dove lui innocente è costretto a stare in carcere. Ed ecco, di là i fratelli che avevano sentito le nostre peripezie ci vennero incontro, quindi, e poi dice, e così arriviamo a Roma. Quindi però, prima ancora di arrivare là dove Paolo era destinato, i fratelli avevano già, quindi probabilmente c'era già stato un passaparola, i 7 giorni non erano passati in vano, qualcuno già da Pozzuoli si era mosso, non c'era il telegrafo, ma c'erano quelli che si muovevano per via di commerci, oppure che una carovana di gente che andava, che partiva, quindi di là i fratelli che avevano sentito le nostre peripezie ci vennero incontro fino al Foro Appio. Il Foro Appio si trova a 43 miglia da Roma, quindi non è proprio lì a 2 passi, 43 miglia, ci vuole qualche giorno per correre, quindi probabilmente si sono messi in viaggio, sono andati e sono arrivati lì, e poi anche alle 3 taverne, è un secondo gruppo, probabilmente li ha raggiunti alle 3 taverne, sono 33 miglia da Roma. Tra l'altro questi 2 posti, noi non li conosciamo già, sia Foro Appio, sia le 3 taverne, noi li conosciamo dai classici latini, Orazio ce ne parla già, quindi siamo un po' di anni prima di Cristo, siamo ai tempi di Augusto, quindi vuol dire che erano luoghi di passaggio, cioè quando arrivavano le merci eccetera da Pozzuoli per arrivare a Roma c'erano questi posti obbligati, che erano le tappe dove, non so, il cambio di cavalli, piuttosto che pagare le tasse, si pagava il dazio, ecco, come si faceva una volta, no? E quindi arrivano lì, quando Paolo li vide, ringraziò Dio e prese coraggio. È molto bello anche qui, no? Dall'altra parte, avemmo la consolazione e rimanere con loro 7 giorni, quindi l'incontro con i fratelli reca consolazione, ma dall'altra parte ancora prende coraggio, il coraggio deriva dal sapere che non sono solo. no? La consolazione, ricordate anche la parola, anche in italiano, consolazione, deriva dal latino consolari, che deriva da cum solo stare, stare con chi è solo. Ricordate che Paolo parla spesso di questo, la seconda lettera ai Corinzi dirà il Dio di ogni consolazione, cioè il nostro Dio è colui che sta con chi è solo, quindi è molto bello questo. E noi cristiani siamo chiamati a diventare portatori di consolazione, stare con chi è solo. Consolazione, poi vedete che c'è anche solidarietà, vedete, si assomigliano le parole, c'è solazione, solo, e poi solidarietà, c'è sempre dentro la parola solo, che per quando tu sei solo, quando ti trovi, allora solidarietà, c'è un solidare, dare a chi è solo, quindi la solidarietà è questa espressione che permette di diventare un po' la lunga mano di Dio, no? Dio si serve di noi perché noi diventiamo coloro che trasmettono l'amore che Lui ci dà. E quindi ecco la bellezza, Paolo che ringrazia Dio. E qui abbiamo ancora una specie di squarcio nell'animo di Paolo. Non dice ringrazio i fratelli, li abbracciò. No, prima cosa è Dio, no? Tutto viene da Dio. Quindi è bello pensare a Paolo che ci dà, cioè ci fa vedere un po' un uomo che era continuamente in unione con Dio, un uomo che è in continua preghiera. Cos'è la preghiera? La preghiera è vivere sotto lo sguardo di Dio, non è il ripetere delle formule, questa è la preghiera. Se io vivo stando sotto lo sguardo di Dio, vivo sotto l'occhio di Dio, ecco la preghiera. Respiro e Dio mi guarda, lavoro e Lui è con me, opero e Lui mi sta vicino, no? Questa è veramente... È una vita mistica, diciamo, viviamo nel mistero, cioè in questo grande mistero, questa grande rivelazione dell'amore di Dio. Mysterion in greco non vuol dire qualcosa che non si capisce, il mistero è piuttosto un progetto che è così luminoso davanti al quale noi dobbiamo chiudere gli occhi, ecco il mistero, non è qualcosa che noi non comprendiamo, per spesso noi abbiamo l'idea che il mistero sia una cosa incomprensibile, no no. Il mistero è un dono d'amore così grande, così luminoso, per cui davanti a Lui è come quando ci si trova davanti al sole, non puoi tenere gli occhi aperti, devi socchiudere gli occhi perché sennò ti abbaglia. In questo senso è il mistero, è qualcosa di fronte al quale io brancolo, ma non perché c'è buio, ma perché c'è troppa luce, è quel mysterion. E allora quando tu vivi sotto lo sguardo di Dio, vivi nella luce di Dio, è con la preghiera. Mi ricordo una mia cara vecchietta quando ero parroco, quando andavo a trovarla, non ti ricordo, e lei era sempre in casa, andavo a portarla alla comunione, confessarla una volta al mese, portavo la comunione, e lei non poteva uscire perché faceva fatica a camminare, era sempre lì vicino alla sua finestra, c'era il calorifero, era lì che sferruzzava, che lavorava, che aggiustava le calze per i nipoti, per questo, perché viveva poi in famiglia, e quando la confessavo e lei mi raccontava un po' le sue cose, e un giorno domanda, e prega? E lei dice, io non so se le mie preghiere valgono, in dialetto milanese, mi sono se le mie preghiere valen, se valgono. Mi fu in sci, io faccio così, mi lauri e lui mi guarda, io lavoro e lui mi guarda, guardate questa è la contemplazione, Cioè io cammino e lui è con me, io lavoro, lui mi guarda, sono davanti allo sguardo di Dio. Ecco, Paolo ci dà un po' l'impressione, cioè in fondo il vedere i fratelli e dire allora cominciò a ringraziare Dio, ma davvero San Paolo è uno che vive sotto lo sguardo di Dio, ci dà davvero l'esempio di una persona immersa nella presenza stessa di Dio, nell'amore di Dio, questa luce di Dio lo accompagnava. Quindi, e poi prende coraggio, il sapere che non sono solo, che i miei fratelli mi vogliono bene, che ci sono persone che si prendono cura di me, finalmente non sono più in carcere, abbandonato solo, dove potevo incontrare le persone, ma sempre sotto lo sguardo vigile dei carcerieri. Qui invece, finalmente, c'è qualcosa di nuovo. Entrati poi in Roma, fu permesso a Paolo di dimorare per conto suo, con un soldato a guardia, quindi in pratica una specie di come si chiamano, arresti domiciliari, no? Quindi in pratica viveva in questa casa, pagava a pigione, quindi una casa che ha preso gli amici probabilmente avevano trovato, probabilmente in mezzo ai romani c'era stato già qualche cristiano, qualcuno che era simpatizzante, quindi magari qualcuno nelle altre sfere, non possiamo saperlo, perché noi dai martiri sappiamo, pensate a Sant'Agnese, pensate ad altri santi che erano patrizi, non erano plebei, e quindi vuol dire che pian piano il cristianesimo si infiltrava senza far rumore anche nelle sfere, perché le persone che si interrogavano si ponevano delle domande circa la verità di questi dei che chiedono la moralità agli uomini, ma loro erano immorali, no? Chiedono agli uomini di comportarsi bene, di essere fedeli alle loro spose, e poi loro erano i veri porcelli, cioè come si fa? Cioè bastava leggere i miti, no? Allora, come si fa? È chiaro che la gente si domandava, ma questi dei, ma sono una favola, sono dei? E quando finalmente arrivano delle risposte, pensate, vabbè, è chiaro che i primi sono stati gli schiavi, perché gli schiavi chi erano? Gli schiavi erano delle cose. Non aveva nessun diritto. Allora il sapere che davanti a Dio tu non sei schiavo ma sei figlio. Quando tu vieni a conoscere che tu sei prezioso ai suoi occhi e che davanti a Dio non ci sono distinzioni, capite che si dilata il cuore, queste persone trovano la fede, trovano il coraggio di vivere, la gioia di vivere, quindi probabilmente certi schiavi vivendo e dando una dimostrazione ai loro padroni di una gioia che loro non avevano, avranno interrogato i loro padroni, perché i loro padroni mi hanno detto, ma da dove trovi questa gioia? Perché non vieni con noi? Perché non provi a conoscere anche noi, con noi qualche persona significativa? Anche qui vedete il passaparola, no? In fondo è così che si diffonde il Vangelo. Quindi Paolo, probabilmente grazie ad amici cristiani, sotterranei naturalmente, non esposti, ha potuto trovare una casa a Pigione, nella Roma di allora, e con un soldato a guardia. E quindi anche qui vedete, no, questo tempo che lui passerà, vedremo che passerà a Roma ancora due anni, altri due anni, però sono due anni fecondi, vedremo che anche qui Dio si serve anche di queste cose, cioè tu credi di attraversare il deserto, la tempesta, la bufera, ma in realtà Dio si sta servendo di tutto questo per portarti là dove lui vuole, cioè lui ha un progetto che è più grande del tuo, lui sa vedere al di là del tuo naso, mentre tu non sai vedere al di là del tuo naso, lui sa vedere molto molto al di là. L'importante è che tu ti affidi a lui senza nessun disordine della mente, cercando di prefabbricare il futuro, di preordinare tutto, tutto deve essere, oh, lascia fare lui, cioè vivi bene l'oggi, vivi l'attimo presente col mandorlo d'amore e poi dopo tutto il resto verrà da sé. L'importante è questo. Se tu cominci a vivere l'attimo presente col mandorlo d'amore, affidandoti momento per momento al suo amore che non viene mai meno, certamente lui ti apre un futuro che tu non osi neanche sperare. E certamente qui Paolo ci dà ancora un esempio. Ecco, è bello allora anche soffermarci soltanto su questo breve quadretto, no? Sono pochi versetti, però abbiamo visto un po', da una parte l'incontro affettuoso a Pozzuoli, l'incontro sulla strada, i fratelli che ti vengono incontro, che ti preparano già una casa dove tu potrai dimorare, quindi c'è tutta una serie di piccole note che ci fanno capire uno stile, insomma, qual è lo stile del cristiano, quale dovrebbe essere il nostro stile, quello a cui dovremmo tendere, certo c'è un cammino da fare. Però io penso che pian piano arriveremo, no? Certamente non è il cammino di chi dice noi siamo gli arrivati, noi siamo i migliori, gli altri fuori, noi mettiamo dei puntelli perché esistono i cristiani, ci sono gli uomini di serie A, poi sono gli uomini di serie B, questi qui vengono a rubarci il posto, cioè è chiaro che il cristiano è colui che non è ingenuo sicuramente, ma non è neanche prevenuto di fronte a tutti, ma è una persona che si apre con discrezione, con attenzione, ma usando lo stesso cuore, lo stesso metro di Cristo, no? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, nessuno ha un amore più grande di questo, di chi dà la vita per i fratelli.